Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio, un grosso saluto a tutti voi che ci state ascoltando. Ieri sera abbiamo visto insieme al capitolo 5 della seconda epistola di Corinzi che un giorno ognuno dovrà stare davanti a Dio. Ogni cristiano dovrà rendere conto del suo servizio per il Signore. Abbiamo visto, se ci avete seguito, questo come uno sprono a servirlo in maniera accettabile. Rileggiamo comunque ancora 2 Corinzi, capitolo 5, versetti che vanno dal 6 al 10. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. L'argomento della seconda parte di questo capitolo è che il timore del Signore ci spinge a persuadere gli uomini. Iniziamo leggendo i versetti dall'11 al 15 da 2 Corinzi, capitolo 5. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. E Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuor di senno, è per Dio, e se siamo di buon senno, è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Paolo inizia consapevole del timore che si deve avere del Signore. Ci viene detto molto nella Bibbia sul timore del Signore. In Proverbi 9, al versetto 11, è detto: «Per mio mezzo, infatti, ti saranno moltiplicati i giorni, ti saranno aumentati anni di vita». Alcuni vorrebbero presentarci Dio come un dolce, indulgente vecchietto che possiamo trattare come ci pare. Sapete che la parola di Dio dice «è terribile cadere nelle mani del Dio vivente», come è scritto in Ebrei 10, al versetto 31. Non portiamo alle persone un Vangelo annacquato. Il nostro Dio è un Dio santo, un Dio giusto, un Dio santo che ci ama, un Dio santo che ci vuole salvare. Ma se non andiamo a Dio nel modo che Lui richiede, allora dovremo apparire davanti a Lui in giudizio. Da molti pulpiti non si parla mai dell'inferno, della punizione, del giudizio. Il Signore Gesù disse di essere venuto a cercare ciò che era perduto. E cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Dobbiamo temere il giudizio di Dio, ci dobbiamo rendere conto che siamo responsabili verso Dio. Comunque, se stai dichiarando il pieno consiglio di Dio, se stai cioè dicendo tutta la verità su di Lui, puoi farlo con amore. Non devi scagliare fulmini e saette, ma riconoscere e dichiarare chiaramente che gli uomini sono perduti. Se diciamo questo, non raccomandiamo noi stessi. Non stiamo certo cercando di diventare popolari. Fa paura vedere il tipo di cose che vengono date da bere alle persone oggi. Molte cose seguono l'onda della psicologia, come diventare un uomo migliore. Se non hai Cristo nella tua vita, non è di una giustatura psicologica che hai bisogno. Sei un peccatore sulla via dell'inferno. Quello di cui hai bisogno è Cristo. Non mi rende popolare dire questo, ma è la parola di Dio. Non ci raccomandiamo a voi, non vogliamo gloriare noi stessi. La cosa importante per noi è di dichiarare l'intero consiglio di Dio. La nostra motivazione per portare la parola di Dio è l'imminente giudizio di Dio. Paolo dice che le persone possono pensare che sia pazzo, questo va bene, lo sta facendo per Dio. Altre persone pensano che è assennato, è per il loro bene che è assennato. L'amore di Cristo ci costringe, dice Paolo al versetto 14 di 2 Corinzi, capitolo 5. Ci costringe è un'espressione che è stata spesso male interpretata. Si è sempre pensato che l'amore di Cristo ci limita o ci intrappola. Questo non è quello che Paolo dice qui, sta dicendo che l'amore di Cristo ci spinge avanti. L'amore di Cristo che ci motiva, è l'amore di Cristo che ci spinge a portare la parola di Dio. L'amore di Cristo ci costringe, Questo mandò Paolo fino ai confini della terra con il messaggio del Vangelo. L'umanità è sotto una sentenza di morte. Quando Adamo era nel giardino dell'Eden, era il capo della vecchia creazione. La vecchia creazione era sotto processo in Adamo. Dio gli aveva detto, come è scritto in Genesi 2, versetto 16 e 17, «Dio il Signore ordinò all'uomo, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai». Adamo disobbedì deliberatamente a Dio, finì così sotto la sentenza di morte, e quando accadde questo, portò tutta l'umanità con lui, perché tutti erano rappresentati in lui. Perciò oggi tutta l'umanità è sotto la sentenza di morte. Qualcuno ha detto, lo stesso momento che Dio ci dà la vita, comincia a portarcela via. Quando Davide scrisse nel Salmo 23 al versetto 4, «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza». Non si stava riferendo al termine della vita. Stava dicendo che tutta la vita è camminare come in un gran canyon di morte che diventa sempre più buio, sempre più stretto, fino a che dobbiamo attraversare la porta della morte. Quando Dio creò Adamo, lo mise nel paradiso terrestre, che possiamo immaginarci come la cima di una montagna. Adamo aveva tutto ciò che era buono per lui, ma c'era una cosa che Dio gli disse di non fare. Adamo era un uomo senza peccato e si trovò davanti ad una scelta. Dio gli aveva chiesto di non fare una sola cosa, e Adamo fece proprio quella, cadde. Noi la chiamiamo la caduta di Adamo. Cadde rotolando giù da quella alta montagna per finire in questa valle dove ora siamo noi. Dopo essere caduto in questa valle, diede inizio alla razza umana. Il Signore Gesù venne in questo mondo direttamente dal cielo. Lui era assolutamente senza peccato. Lui era santo, separato dai peccatori. Venne qui giù per salvare i peccatori, venne giù dal cielo, ma non andò in cima alla montagna. Non c'erano persone lì, non poteva trovare nessuno su quel piano di santità. Sono tutti nella valle, sono tutti morti nei peccati. Quindi cosa fece? Venne giù nella valle, venne giù nel luogo di morte dove sono tutti gli uomini. Poiché gli uomini erano morti, lui venne nella morte ed ora porta i credenti con sé nella vita di resurrezione. Ma non li riporta dove visse Adamo, li porta con sé nel cielo. Coloro che credono nel Signore Gesù Cristo sono ora seduti con lui nei cieli. Lui, dice Efesini 2, versetto 6, ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Lui prese il nostro posto e coloro che credono in lui risorgono con lui. Non risorgono per essere rimessi sulla montagna così da poter rotolare giù di nuovo. No, li porta direttamente su in cielo. Cristo prese il nostro posto e se vivremo sarà per fede in lui. Cristo morì non solo perché fossimo liberati dalla morte e dal giudizio, ma anche perché potessimo essere portati dal nostro stato di morte in una vita nuova. Ora le nostre vite dovrebbero essere votate a lui, dovremmo portare gloria a Dio, mostrare la gloria di Dio. Leggiamo ora il passo che va dal versetto 16 al 18 in Seconda Corinzi capitolo 5. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Adesso vediamo gli uomini attraverso occhi diversi da quelli che usavamo quando appartenevamo al mondo. Noi non dobbiamo valutare gli uomini secondo la loro razza, il loro colore o la loro posizione sociale. Sappiamo che, secondo la vecchia natura, tutti sono persi nel peccato, ma Cristo morì per tutti. Giacomo scrive qualcosa di simile nel secondo capitolo della sua epistola. Dice che è sbagliato dare il posto d'onore all'uomo ricco che viene tra di noi con un anello al dito e abiti sontuosi e mettere il povero in piedi sul fondo. Perché è così sbagliato? Perché come figli di Dio dobbiamo guardare l'intera umanità come dei peccatori per i quali Cristo morì. Persino la linea tra i giudei e i gentili è stata cancellata. Tutti gli esseri umani sono peccatori davanti a Dio. La sola soluzione per tutti è il Vangelo di Gesù Cristo. Noi non riconosciamo nessun uomo secondo la carne. Tutti sono sullo stesso livello. Gesù Cristo camminò su questa terra 2000 anni fa. Nacque a Betlemme. crebbe a Nazareth, camminò in Galilea. Cominciò il suo ministero a Cana, in Galilea, andò a Gerusalemme e lì morì su una croce. Venne sepolto fuori dalla città, nella tomba di Giuseppe. Risorse il terzo giorno, apparve ai suoi ed ascese al cielo. Non lo conosciamo più come l'uomo di Galilea. Non esiste più un uomo di Galilea. A Natale ci sono moltissime persone che vanno a Betlemme. La città è affollata. Che cosa stanno cercando? Il bambino? Lui non è lì. Gerusalemme è affollata a Pasqua. Il Signore risorto non è lì. Non lo conosciamo più secondo la carne. Adesso, in questo stesso momento, è in cielo, alla destra di Dio. È il Cristo glorificato. Oggi non siamo identificati con colui che camminò sulla terra 2000 anni fa. Siamo identificati con colui che è in gloria. Ecco perché dice che siamo morti con Lui, siamo risorti con Lui ed ora siamo in Cristo Gesù, nei cieli. Rileggiamo un attimo il versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Qui abbiamo un'affermazione importante. Permettetemi di cambiare la parola creatura con la parola creazione. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Si sente spesso citare questo versetto durante una testimonianza. Le persone citano questo versetto parlando della loro conversione. Dicono di non avere più certe brutte abitudini che avevano prima della loro conversione, e considerano questo cambiamento come l'adempimento di questo versetto. Se noi siamo una nuova creazione in Gesù Cristo, quali sono le cose che sono passate? Abbiamo parlato dell'umanità che vive ai piedi della collina dove tutti noi siamo peccatori. Ora che ci siamo affidati a Cristo, quelle vecchie cose sono passate. Non siamo più identificati con Adamo. Non siamo più identificati con il sistema di questo mondo. Ora siamo identificati con Cristo. Facciamo parte dello stesso corpo, corpo formato da tutti i credenti, e ora apparteniamo a Lui. Le cose vecchie sono passate, la cosa nuova è la nostra nuova relazione con il Signore Gesù Cristo. Ora siamo in relazione con il Cristo glorificato. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Scendiamo sul pratico a questo proposito. Potresti chiedermi, so che questo è un versetto meraviglioso, ma come posso essere assolutamente certo di essere una nuova creazione in Cristo? Ascoltate quello che disse il Signore Gesù stesso in Giovanni 5, al versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Hai creduto tu nel Signore Gesù Cristo? Ti fidi di Lui? Se la risposta è sì, Lui ti assicura che hai la vita eterna e che non sarai sottoposto al giudizio. Sei passato dalla morte alla vita. Questo fa di te una nuova creazione, non più soggetto al giudizio e alla morte. Sei passato alla vita. Non cercare di confidare sull'esperienza. Sei una nuova creazione perché Gesù lo ha detto. La base è la parola di Dio. Non appartengo più alla vecchia creazione che cadde con Adamo. La nuova creazione è salda in Gesù Cristo. E tu sei in Lui. Sei in Lui che hai riposto la tua fiducia. Noi siamo in un luogo di pericolo e tentazione. Possiamo cadere in molti modi, ma la meravigliosa verità è che il Signore Gesù Cristo ci ha redenti. Siamo una nuova creazione in Lui. Ora Paolo parlerà di questo, cioè che Gesù Cristo ci ha redenti e perciò siamo una nuova creazione in Lui. Paolo dice che questa è la riconciliazione operata da Dio in Cristo e che ora questo ministero è affidato a noi. Cos'è questo ministero? Il ministero della riconciliazione è la chiamata di Dio agli uomini perduti per venire a Lui da ogni parte, con i loro peccati, tutti i loro pesi, tutti i loro problemi, tutte le loro difficoltà, per essere riconciliati con Dio. La parola riconciliazione è usata due volte in questo versetto, due volte nel versetto dopo e una volta nel versetto successivo. Il versetto 21 non contiene questa parola, ma è un riassunto di tutto. Questo è un argomento molto importante. Per prima cosa vorrei dire che riconciliazione non è la stessa cosa di salvezza. Riconciliazione va un passo più in là. È qualcosa di più che avere i peccati perdonati o soddisfare la giustizia divina. Riconciliazione coinvolge una relazione cambiata, cambiata completamente. Notate che nella riconciliazione c'è il lato di Dio. È lui che ha cominciato la riconciliazione. Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Questo è ripetuto nel prossimo versetto, ma di questo ne parleremo in modo più approfondito proprio domani sera. Quindi vi rinnovo il mio appuntamento a domani sera, quando avremo l'opportunità per vedere meglio questo argomento. A domani.